scorso, invece che è sviluppato questo mese, sulla Gaudium et Spes. Allora, stiamo parlando del Concilio, ripassino, stiamo parlando del Concilio, abbiamo parlato già di Lumen Gentium e di Dei Verbum, e stasera vorremmo un po' parlare insieme della Gaudium et Spes. Allora, io su questo documento ho avuto un problema che vi dico, cioè la prima traccia che ho messo giù, insomma, mettendoci tutte le cose con cui volevo condividere con voi come riflessione, è venuta una traccia di circa 14 pagine di schema e quindi avrei potuto parlare circa quelle 25-26 ore a piacere. E allora, insomma, ho dovuto darmi ampie limitazioni. Per cui, a forza di fare scelte, non so bene cosa è venuto fuori, cioè ho tagliato, alla fine, insomma, sono rimaste alcune cose, vediamo un po' se quello che è rimasto riesce a dirvi comunque così il calore di questo documento. Allora, questo documento è un documento assolutamente centrale, soprattutto per le persone più giovani che non hanno memoria dei tempi del Concilio. Va detto che questo documento è stato proprio quello che veniva citato continuamente come la grande svolta, la cosa, quella proprio che ha cambiato il clima, la situazione, il cuore, eccetera, no? Quando si dice Vaticano II si dice in genere immediatamente un clima di dialogo, di fine delle condanne, di atteggiamento di nuovo positivo rispetto al mondo, di ottimismo, e la Gaudium et Spes, no? Cioè l'idea di fondo è la Gaudium et Spes, i temi, le frasi più citate del Vaticano II vengono dalla Gaudium et Spes, no? Cioè è stata la grande risposta a quella che proprio era aspettata, era attesa e così via. E lo è stato non solo per i credenti o comunque per chi ha seguito questi avvenimenti, eccetera, all'esterno del Concilio, ma lo è stato anche per i padri conciliari. È l'ultimo documento approvato, è il primo schema cominciato a discutere, è l'ultimo documento approvato, è stato un parto lunghissimo. La stesura di questo documento ha preso tutto il tempo del Concilio, sempre continuata. Nasce da uno schema preparatorio, ricordate, avevo un po' detto alcune cose sugli schemi preparatori che erano stati tutti bocciati, eccetera. Lo schema preparatorio è quello che si chiamava schema 13 ed è uno schema, poi ne riparliamo ancora un attimo, ma comunque che su questo documento del rapporto tra la Chiesa e il mondo, questo è il tema, il rapporto tra la Chiesa e il mondo, aveva messo tutte le attese, cioè cos'è sto Concilio a parlare della Chiesa? Cioè, la Chiesa non ha la verità, sa tutto, non ha niente da imparare, no? Allora, le cose da dire sono da dire nel rapporto tra Chiesa e mondo, nella fattispecie le cose da dire sono le cose che la Chiesa dice al mondo brutto e cattivo. Sto un po' semplificando, ma insomma l'idea che ci stava sotto era questa. Se voi leggete oggi questo documento, non solo non c'è più traccia di questa impostazione, eccetera, eccetera, ma veramente c'è un altro cuore, no? Viene fuori il cuore che c'era nella Chiesa, che era molto presente, che forse prima di Gaudium et Spes non aveva mai trovato una voce, cioè un modo di esprimersi, delle parole. E improvvisamente è sbucato, non tanto improvvisamente, ma insomma, è sbucato questa parola autorevole del Concilio che diceva queste cose. E dunque questo è stato proprio un parto difficilissimo, discusso, stradiscusso, le parole, le cose, gli impianti, gli schemi, i riassunti, i titoli, cioè è una cosa proprio di un grande parto difficile. Per darvi il tono di questa faccenda vi leggo solo le prime righe del numero 1, che sono conosciutissime, che dicono: le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono anche le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Questo inizio, cioè, è già eclatante, a parte che gli è venuto proprio felice come espressione, no? Molto bello, ma a parte questo dice già tutto, no? Si potrebbe parlare della Gaudium et Spes solo parlando di queste cinque righe, nel senso che queste cinque righe dicono assolutamente tutto, no? Per capire quanto sono importanti, la cosa migliore normalmente è ragionare al contrario, no? Cioè pensate a quali altre possibilità di inizio c'erano, no? Allora, c'era una possibilità, quella dello schema 13, che diceva: la Chiesa si trova a vivere in un mondo perché sta nella storia, e il mondo crede questo, la Chiesa invece no, il mondo crede questo, la Chiesa è su questo è quasi d'accordo, il mondo funziona così e la Chiesa pensa che questo è giusto, la Chiesa che pensa che questo è sbagliato, no? Ma questo era un inizio possibile, no? Ed era un inizio, quello che si chiama un inizio confessionale, cioè di giudizio legittimo, cioè la Chiesa ha diritto di fare questo discorso, forse anche il dovere in alcuni momenti, ma era certamente un modo per dire: ok, voi siete lì, noi siamo qua, vediamo chi ha torto e chi ha ragione. Cioè la logica del documento sarebbe stata i torti e le ragioni, invece che, come si intitola, le gioie e le speranze, Gaudium et Spes. Un altro modo di cominciare era quello di dire: noi siamo buoni, dunque stiamo dalla vostra parte. Cioè, poiché siamo buoni, no? E qui si comincia esattamente al contrario, no? Questa è la terza via, no? E dice: le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi. Allora, non parte da noi, ma parte dagli uomini d'oggi, tutti, no? E non parte da cosa si fa o da cosa si crede, ma da ciò che accade di vivere. Qui c'è una grande sapienza, no? Non dice le idee degli uomini d'oggi, o l'impegno degli uomini d'oggi, o le idee dei credenti, o l'impegno dei credenti. Dice le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce, ciò che ci accade, no? Ciò che non è necessariamente una scelta, una decisione, una responsabilità, una colpa, un merito, bla bla. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, virgola, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono. Allora, se c'è un privilegio fin da subito da dare, si parte dagli uomini d'oggi. Se c'è un privilegio di partenza, sono i poveri e coloro che soffrono, non quelli che la pensano come noi, chi ha ragione, l'ortodossia, chi è credente, i poveri e coloro che soffrono. Sono anche le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. Cioè parte da un dato di fatto, parte dicendo i discepoli di Cristo non sono altra cosa dagli uomini. Cioè, no, voi siete qua, noi siamo qua, torto, ragione, giusto, sbagliato, ci incontriamo, no? Su questa cosa ci possiamo incontrare, no? Ma non ci siete voi là e noi qua. Ciò che accade a voi, ciò che vi accade di vivere, la vita che vi scorre dentro, addosso, che vi fa soffrire, che vi fa essere contenti, è la stessa vita dei discepoli di Cristo, non ce n'è un'altra. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Ciao, vabbè. Allora, questo è l'inizio, questo è il tono, questa è la situazione in cui Gaudium et Spes nasce, no? E questo è veramente il desiderio, no? Nelle righe successive viene detto con tono meno poetico e più teologico, ma è lo stesso concetto. La loro comunità, infatti, è composta di uomini, i quali, riuniti insieme in Cristo, la loro comunità dei discepoli di Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre e hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò essa si sente realmente è intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. Il numero uno dice semplicemente: non ci sono torti, il problema non sono i torti o le ragioni, il problema è siamo tutti sulla stessa barca, c'è una storia sola, un genere umano solo. Sto insistendo molto su questa faccenda perché quello che è successo alla Gaudium et Spes, come ad altri documenti conciliari, è che tutti hanno detto: che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Fine. No? E dopo aver detto X volte che bello, abbiamo assunto le parole, no? Ma senza assumere lo spirito, come abbiamo visto spesso è successo al concilio. Per cui nessuno di noi oggi parlerebbe più come si parlava nell'Ottocento, no? Della condanna degli eretici e degli scismatici che bruceranno all'inferno, no? Nessuno di noi userebbe queste parole. E diciamo: no, cioè, tutti gli uomini di buona volontà, va tutto bene così, virgola, però, no? Però, cioè, noi abbiamo ragione e loro no, cioè questa cosa è giusta e la loro sbagliata, no? Allora, Gaudium et Spes, lo spirito di Gaudium et Spes è il punto di partenza, è l'intima solidarietà, è l'essere intimamente solidali perché siamo tutti esseri umani, c'è una vita sola. Ok, torneremo, credo, su questa questione. Allora, per darvi alcuni riferimenti di che cosa la teologia pensava in quegli anni, no? A cavallo della pubblicazione della proclamazione di Gaudium et Spes. Nel 1964 esce il primo libro di Gutierrez, un teologo, di una serie di libri che noi oggi conosciamo come la teologia della liberazione. Il primo libro che si chiama Riflessione critica sulla prassi, titolo orribile, ma cioè il primo libro che comincia a ragionare in termini di teologia della liberazione mai apparso sulla faccia della terra esce nel 1964, lo stesso anno della proclamazione della Gaudium et Spes. In quello stesso anno si pubblica Teologia della speranza, Teologia della speranza di Moltmann è l'inizio di quella che si chiamerà la teologia politica. Cioè ci si comincia a dire devono succedere delle cose nella storia e non delle cose qualsiasi. E poco dopo saranno gli anni della Populorum Progressio, dove Paolo VI farà quell'affermazione molto forte che la proprietà privata non è un diritto, anzi è un furto fino a che c'è qualcuno che non ha il necessario per vivere. Cioè, cosa sta succedendo? Sta succedendo che la grande crisi della fine del secolo precedente, con la nascita dei movimenti operai, eccetera, con l'industrializzazione, la crisi sociale, ne abbiamo parlato la prima volta, che aveva sempre visto la Chiesa o estranea o in qualche modo contrapposta, no? Per la paura di queste dottrine, che pur avevano dei principi assolutamente corretti, portassero con sé la laicizzazione, l'idea dell'ateismo, eccetera, eccetera. Quindi a causa di un atteggiamento di difesa, per molti anni, fino agli anni 60, si è valutato che era meglio difendersi dai rischi possibili, lasciando cadere il valore positivo che in questo c'era, no? La richiesta di giustizia, la richiesta di trasformazione del mondo, eccetera. E questa cosa è rimasta bloccata, la paura verso per esempio i nascenti movimenti comunisti dell'inizio del secolo aveva bloccato assolutamente qualsiasi riflessione della Chiesa sulla giustizia, sulla solidarietà, sulla scelta dei poveri, eccetera. Poi ci fu la grande svolta, cioè la distinzione che nella Pacem in Terris, nella lettera enciclica Pacem in Terris, Giovanni XXIII ha fatto tra, si dice sempre, quando si cita questa cosa attualmente, vi faccio questo raccontino perché si capisce cosa è successo nel frattempo, attualmente si dice che Giovanni XXIII nella Pacem in Terris distingue tra l'errore e l'errante, tra il peccato e il peccatore, noi diremmo. Il che è assolutamente falso, nel senso che la distinzione tra peccato e peccatore la fa già Gesù Cristo, cioè è sempre stata costante nell'insegnamento della Chiesa, no? Che un conto è dire che un certo comportamento, che un certo percorso è sbagliato, e un conto è dire che dunque quello lì si danna, no? Questa cosa era molto chiara, non aveva bisogno di ridirla Giovanni XXIII. Giovanni XXIII dice un'altra cosa, vi leggo il testo, dice: c'è una distinzione tra le false dottrine filosofiche sulla natura, l'origine e il destino dell'universo e dell'uomo e i movimenti storici a finalità economica, sociale, culturale e politica, anche se questi movimenti sono stati originati da quelle dottrine e da esse hanno tratto e traggono ispirazione. Allora, Giovanni XXIII non distingue tra il peccato e il peccatore, ma distingue tra la necessità di difendersi per la Chiesa, di difendere la retta fede, quindi rifiutare dottrine filosofiche sulla natura, l'origine e il destino dell'universo e dell'uomo, che riconosce come false, e il movimento storico, i movimenti storici, non i singoli, ma ciò che storicamente, pur nascendo da queste false dottrine, si è messo in movimento per finalità economiche, sociali, culturali e politiche. E consente in questo modo che la Gaudium et Spes possa essere scritta e che si muovano tutti i fermenti in cui finalmente si può raccogliere la provocazione, la sfida, la domanda che questi movimenti storici a finalità economiche, politiche, culturali hanno messo in movimento, dando voce a delle domande reali. Allora, io non so fino a che punto sono riuscita a rendere chiara e visibile questa scelta. Questa scelta non è da poco, non è da poco. Per esempio, questa distinzione di Giovanni XXIII è la stessa che funziona per l'avvio dell'ecumenismo, perché il problema è che se falsa dottrina e movimento storico che nasce sono identificati, allora una, per esempio una esperienza di scisma come i protestanti, e dunque la Chiesa protestante come movimento che ne nasce, ha un'unica possibilità: ammettere che ha sbagliato e tornare. Ma se c'è una differenza tra l'affermare la falsità della dottrina d'origine, ma contemporaneamente riconoscere il peso positivo che il movimento storico ha messo in atto, e richiamo per esempio per l'esperienza di tutti i credenti che questo movimento ha creato, allora è possibile dialogare con i protestanti. Capite cosa voglio dire? Questa cosa è assolutamente fondamentale. Cioè, detto in termini molto molto concreti, Gaudium et Spes pone innanzitutto, fin dalla sua seconda riga, un problema che gli viene da fuori, che è il problema dei poveri, o se volete, detto in termini astratti, il problema della giustizia. Io mi rendo conto, spero perlomeno, che questa cosa detta a chi ha meno di 30 anni sembri assolutamente incomprensibile, mi auguro. Cioè, nel senso che mi auguro che stiamo tutti dentro una chiesa in cui non ci possa proprio parere vero che uno possa pensare alla chiesa senza mettere al centro la questione dei poveri. Ma di per sé va detto che questo noi lo dobbiamo, questa ricentralità la dobbiamo a Vaticano II. Allora, per cercare di spiegare un po' come nasce, come si pone, come si organizza questa riflessione, io vorrei dire due cose sostanzialmente. Le tre svolte che Vaticano II fa, la prima cosa, e la seconda cosa, la conseguenza fondamentale, cioè, se volete, tre svolte non casuali, e la conseguenza è: cosa c'è da fare dunque per noi che siamo 30 anni dopo? Innanzitutto una premessa: questo documento si chiama Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, no? Ricordate, l'avevo accennato parlando dell'insieme dei documenti, la Lumen Gentium si chiama Costituzione dogmatica sulla Chiesa, la Dei Verbum e la Sacrosanctum Concilio si chiamano Costituzione sulla parola di Dio e sulla liturgia, Gaudium et Spes si chiama Costituzione pastorale. Questo è il motivo per cui molti oggi dicono che, siccome è pastorale, vale un po' meno, cioè conta un po' di meno, c'è un'opzionalità possibile. Allora, questa cosa non è vera dal punto di vista del Magistero, cioè, questo è un pronunciamento di un concilio in comunione col Sommo Pontefice, dunque la forma più alta di Magistero possibile. Non è un po' meno vincolante perché è pastorale. Ma vi faccio notare che questa cosa è frutto di una lunga discussione. Infatti, e si tratta solo per la Gaudium et Spes, per la Lumen Gentium c'è un analogo, c'è una piccola nota iniziale che dice: la Costituzione pastorale della Chiesa del mondo contemporaneo consta di due parti, ma è un tutto unitario, è una specie di premessina, no? Viene detta pastorale perché sulla base di principi dottrinali intende esporre l'atteggiamento della Chiesa in rapporto al mondo e agli uomini d'oggi. Pertanto, né alla prima parte manca l'intenzione pastorale, né alla seconda l'intenzione dottrinale. Poi spiega cosa c'è nella prima parte, poi spiega cosa c'è nella seconda e dice: in questa seconda parte, per questo, la materia esaminata alla luce dei principi dottrinali non è tutta costituita da elementi immutabili, ma contiene pure elementi contingenti. Cioè dice: c'è la dottrina, c'è il Vangelo che non cambia, no? Ma se noi parliamo del Vangelo in sé, non cambia, ma se parliamo del Vangelo in sé, il rapporto agli uomini d'oggi, dato che gli uomini d'oggi non sono uguali agli uomini di tra 300 anni, ci sono delle parti contingenti che dipendono dalla situazione degli uomini, non dai principi. Allora, ciò che sta nella Gaudium et Spes è mutabile quanto all'analisi della realtà, non quanto ai principi metodologici che mette, è pastorale quanto all'analisi del mondo in cui si muove. Dicevo, c'è un analogo in Lumen Gentium. Anche la Lumen Gentium ha una nota previa, che peraltro si chiama nota previa e viene sempre scritta dopo, una cosa che non capisco mai perché. Comunque, sempre scritta alla fine, si chiama nota previa, che fa una distinzione sulla differenza tra autorità e collegialità. Perché dico questo? Queste due note sono decisive per capire il concilio. Sembrano cose molto tecniche, no? Marginali, invece sono assolutamente decisive, perché tutte e due hanno lo stesso problema. Allora, Lumen Gentium quanto all'interno della Chiesa dice il Papa e poi ci sono i Vescovi nella collegialità. Allora la domanda è, ma allora chi è più autorevole? Il Papa o i Vescovi tutti insieme, no? È una domanda molto concreta. Io adesso la dico in modo teorico, ma è una domanda molto reale, no? Perché per esempio nelle diocesi vuol dire che i Vescovi decidono e i preti poi cosa fanno? Si adeguano o no? No? Allora, è esattamente lo stesso problema, no? Teoricamente è chiaro, si adeguano, nella realtà è altrettanto chiaro, no? E adesso detto così è un po' semplice, ma è lo stesso problema, no? Chi ha l'autorità? No? Allora, dentro la Chiesa c'è questo problema di autorità, tra la Chiesa e fuori c'è un problema non di autorità ovviamente, ma di tempo, che cosa è immutabile, che cosa cambia. È lo stesso tipo di problema, cioè se la Chiesa, come in questo concilio, comincia a parlare non a se stessa, ma comincia a parlare vedendo che esistono altre cose, comincia a vivere il suo problema, che è quello di essere un luogo dove l'eterno e il tempo, l'assoluto e il contingente, uno solo che è Dio e tanti che siamo noi, si devono incontrare. Cioè la Chiesa è un luogo di equilibrio impossibile. Le è assolutamente necessario essere ciò che le è impossibile essere. Questo è il problema serio che Vaticano II scopre. Asterisco, nota a fondo pagina. Questa cosa è molto importante perché questa attiene alla Chiesa, perché attiene ai discepoli di Cristo. Per essere un discepolo di Cristo ci è assolutamente necessario essere ciò che ci è impossibile essere. Cioè, ciò che ci è richiesto è di mettere insieme Dio e l'uomo. E questa cosa è riuscita a uno solo bene, a Gesù Cristo. Ciò che ci è richiesto è di mettere insieme due cose che insieme, per loro natura, non stanno. Mi spiego. Che un cristiano sia inquieto non è segno della sua assenza di fede, è segno della sua fede. Che un cristiano sia sempre a domandarsi non capisco, non so dove devo andare, non sono certo della scelta che ho fatto, dovrei confrontarmi, non è segno della sua insicurezza. È segno della sua verità di discepolo. Questa è la grande svolta di Vaticano II, la svolta seria. È più chiaro? Perché la Chiesa scopre di essere un luogo dove due cose che di per sé non possono stare insieme, devono stare insieme, se no non è Chiesa. E dunque scopre di abitare e di dovere abitare per essere la Chiesa che deve essere, cioè la Chiesa del Signore, di abitare un equilibrio che non gli è mai dato, che non è mai assicurato. Quando il cardinale Sunes fece in concilio un intervento da cui io ho ripreso un po' di queste idee ovviamente, spiegando questa cosa a proposito di Lumen Gentium, citò con fare da parroco di campagna, ma secondo me è bellissimo quel documento, citò il testo della manna, l'episodio della manna di Esodo che tutti conosciamo, no? Stanno nel deserto, non possono coltivare ma devono vivere, Dio li nutre, ma li nutre ogni giorno per quel giorno, E tutto ciò che su questa cosa il popolo di Israele sa dire è Manu, che cos'è? Allora lui dice in quel intervento: la Chiesa è chiamata in questo mondo ad abitare in un luogo in cui non può coltivare, sapendo che il cibo le verrà solo da Dio, ma che le verrà giorno per giorno, e se tenta di accumulare, come è detto nel racconto della manna, il cibo marcirà, non servirà più né a lei né agli altri. E la Chiesa deve sapere che il risultato di tutto questo sarà una domanda. E dunque poi lui dice: se continueremo a farci delle domande, saremo dei discepoli di Cristo. Allora, io credo che questa è la grande svolta. In quella nota previa, in questa noticina di Gaudium et Spes, nel suo essere pastorale, e nello specificare, pastorale vuol dire che c'è da una parte l'immutabile della dottrina, ma dall'altra il contingente, e nessuno dei due pezzi può essere buttato via. Non basta dire la verità e non basta adeguarsi al mondo. Bisogna fare la fatica di dire ogni giorno e solo per quel giorno la verità per quel mondo. Allora, questa è Gaudium et Spes, questa è l'anima di Gaudium et Spes. Vabbè, no, non capisco la reazione, ma fa niente. Allora, le tre svolte di Gaudium et Spes. La prima, una svolta di un pensiero. La seconda, un metodo, e la terza, un contenuto. Ho scelto una per tipo, per farvi vedere. Allora, la svolta di pensiero. Si passa, fino a Gaudium et Spes, il modo di pensare la teologia era il metodo deduttivo. Cioè, c'è la dottrina rivelata, no? Ci sono tutte le cose che Dio in Gesù Cristo ci ha rivelato. Poi ci sono dei principi naturali che ci vengono attraverso la mediazione di San Tommaso, da Aristotele, che riguardano tutti, che sono validi per tutti e sono elaborati attraverso la neoscolastica. Allora, prendiamo i principi della rivelazione, prendiamo i principi naturali, mescoliamo e vengono fuori delle conclusioni valide per la società e direttive del comportamento e della vita degli uomini. I principi naturali sono, per esempio, l'uomo è un essere ragionevole, l'uomo è un essere naturalmente morale, esiste una distinzione tra bene e male, eccetera eccetera. I principi della rivelazione sono: chiunque dirà a suo fratello stupido e dannato, allora c'è un tema, no? Su cos'è bene e cos'è male. Dato che esiste una distinzione naturale tra bene e male, questa cosa non si deve spiegare, è chiara per tutti, tutti sanno istintivamente che cosa è bene e cosa è male, se ne consegue che la bestemmia è reato. Capite il ragionamento, no? Deve diventare legge di uno Stato la mediazione attraverso i principi naturali della rivelazione. Ok? A questo metodo di per sé è teoricamente stupendo. C'è un piccolo particolare: è fatto a tavolino, cioè non comprende gli esseri umani, cioè non li vede proprio, no? Cioè tiene insieme solo i principi immutabili, la parte di Dio, no? Dalla parte di Dio è molto chiaro che è così. Dio, quando guarda il mondo, è molto chiaro che vede un mondo in cui nessuno nomina invano il suo nome, perché tutti hanno ritrovato in lui l'amore e la pace, non hanno bisogno di nominarlo in vano. Ma noi, quando ci guardiamo intorno, quello che vediamo è che non tutti abbiamo, anche noi, ancora ritrovato la pace e l'amore in Dio, perché non siamo nel Regno dei Cieli, e che non sempre ci è dato di capire che stiamo camminando verso il Regno dei Cieli. È chiaro? Allora, questo principio va benissimo, ma tiene solo conto di metà della faccenda. Allora la Chiesa in Gaudium et Spes si dice: ok, allora come si fa a pensare? Noi abbiamo sempre pensato così, negli ultimi 600 anni abbiamo pensato così. Che cosa dobbiamo pensare, no? Per tenere insieme anche l'altra metà, no? E nasce in Gaudium et Spes quella riflessione bellissima, ma che è una riflessione teorica, cioè una riflessione di pensiero molto seria, che è la riflessione sui segni dei tempi. Cioè, la rivelazione non si media dai principi naturali, ma dal riconoscimento nella storia dei piccoli segni che Dio ha posto, dovunque siano, fuori e dentro la Chiesa, perché questa rivelazione sia viva per tutti gli uomini. E dal riconoscimento e dalla cura dei segni dei tempi, i discepoli di Cristo imparano come comportarsi. Allora, prima idea era: c'è la rivelazione, ci sono i principi naturali, dunque ne discendono principi che sono validi per tutti, e che dunque o li accetti o li accetti, anzi diamoci gli strumenti perché tutti siano obbligati ad accettarli. La rivelazione è data a tutti ed è dispersa nella storia, e i segni dei tempi sono gli esempi che Dio fa di mediazione della rivelazione in atto. E l'esempio che ci dà, no? Come quando c'è un esercizio, dice: svolgere l'esercizio secondo l'esempio. Allora c'è la prima frase svolta e tu fai tutte le altre. Ecco, i segni dei tempi sono la prima frase svolta, cioè Dio che attua la sua rivelazione nella storia. E la Chiesa, i discepoli di Cristo, devono discernere i segni dei tempi, cioè guardarsi attorno con degli occhi così per vederli, e curarli, custodirli, e da questi imparare, non insegnare, ma imparare. Capite che questa svolta è, come dire, un attimo grossa, perché se io penso, allora, la Chiesa nel mondo contemporaneo, cosa c'è da dire al mondo? E penso, bene, qua c'è il Vangelo, qua ci sono i principi naturali, shaker, dunque, questi sono i principi. Allora, la questione è solo più come ci si dà gli strumenti perché tutti rispettino questo. Ma se il mio modo di pensare è: qua c'è il Vangelo, guardiamoci intorno nel mondo per vedere dove Dio ci dà la frase svolta, no? Allora, nella politica, nella cultura, nell'economia, nella vita delle famiglie, nei fermenti sociali, nei movimenti della storia, dov'è che Dio ci dà già una frase svolta? E qual è dunque questa frase svolta da custodire e da far crescere per imparare? È un po' diverso. Allora, questa è la prima grande svolta. La seconda svolta, questa è la svolta di pensiero, no? Cioè di come la Chiesa pensa. Secondo, la seconda svolta è una conseguenza, ovviamente è una conseguenza di metodo. Allora, i padri conciliari si chiedono: bon, come si fa ad attuare questo pensiero, no? Come è possibile attuarlo? E a questo punto scoprono zucchero d'orzo, nel senso che evidentemente c'è un solo modo, no? Nessuno di noi può da solo fare questa operazione, nemmeno la Chiesa, perché quantomeno bisogna che il mondo si lasci guardare, se non altro, ma anche forse si spieghi. E nasce questa bella e piccola cosa, tanto citata ma tanto poco secondo me compresa, che è il metodo del dialogo, che non sarebbe, come si dice a Roma, che quando sei in un guaio non sai come risolvere una situazione dici: beh, ma ne parliamo poi, che significa mai. Ecco, il dialogo non sarebbe questo: parliamone. Poi questo non è il dialogo, queste sono due chiacchiere. Il metodo del dialogo è che non abbiamo modo di riconoscere i segni dei tempi, dunque di essere noi stessi, se non ascoltiamo, perché la storia ci dica chi è. Noi non dialoghiamo perché siamo buoni, noi dialoghiamo per sapere di noi, perché se non dialoghiamo non abbiamo nessuna possibilità di essere discepoli di Cristo. Questa è la questione chiave. E il dialogo è l'ascolto della storia. su questa questione della metodologia del dialogo vi rimando a una lettera enciclica di Paolo VI, scritta subito dopo il Concilio, che è un po' considerata unanimemente la chiave interpretativa del Concilio, che si chiama Ecclesiam Sua, che ho già citato più volte, in cui Paolo VI dà la struttura del dialogo, che cosa vuol dire dialogare, e in cui dice, non lo dice così, lo dice col linguaggio di un documento che è un'enciclica, io faccio una traduzione spuria, ma dice: ragazzi, dialogare non è che uno fa un questionario, no? Perché questa è demagogia, non dialogo, no? Allora, se io vengo lì e ti dico: lei cosa ne pensa della coltivazione della canna da zucchero in Giamaica, no? Questo non è il dialogo. E poi soprattutto se dopo dico: no, io gliel'ho chiesto, lui non mi ha detto niente, non sapeva niente, no? Peggio per lui se non sapeva niente, ok? Allora, questo non è il dialogo, questa è demagogia. La questione è innanzitutto, lui dice, costituire la possibilità di una parola per l'altro, cioè che l'altro sia messo nella condizione di poter dire una cosa, è il primo passo, che per esempio vuol dire una storia di simpatia, una situazione di fiducia, una credibilità. Nessuno di noi parla delle sue cose serie col primo che incontra per strada, che può essere una persona bravissima, santissima, intelligentissima, preparatissima, ma noi non abbiamo con lui una storia che ci consenta di mettere in circolazione delle parole. E magari ne parliamo col nostro amico, con la nostra amica, che magari è molto meno intelligente, preparata e colta di quella persona lì, ma c'è tra noi e lui una storia, cioè uno spazio per le parole che vogliamo dire. Allora Paolo VI dice: il dialogo inizia con la costruzione di una storia comune, cioè comincia molto prima delle parole. Poi dice: il dialogo comincia con il secondo passo del dialogo è dire di sé, mettere in gioco sé. Non insegnare, ma mettersi in gioco, cioè dare all'altro la possibilità di sapere chi sei tu con cui lui sta parlando, cosa pensi tu della cosa di cui state parlando. Poi dice: l'ascolto dell'altro, che a quel punto è possibile, perché c'è una storia comune, perché l'altro sa con chi sta parlando, eccetera. Poi continua. Ma questa è la questione del dialogo. E Gasmus Spes dice, e voglio dire, le tre righe iniziali che abbiamo letto lo dicono molto chiaramente, che vuole creare questa situazione, no? Cioè che le gioie e le speranze, le angosce e le tristezze di tutti gli uomini, degli uomini d'oggi e dei poveri soprattutto, sono le gioie e le speranze, le angosce e le tristezze dei discepoli di Cristo. Cioè che uno si mette da questa parte di una storia comune per poter dialogare. Allora, una svolta di pensiero dal metodo deduttivo ai segni dei tempi, una svolta di metodo, il dialogo, una svolta di contenuto. Prima di Gaudium et Spes, il modo, a volte conscio, più spesso inconscio, di pensare era che c'era la Chiesa che aveva la pienezza dei doni messianici, l'Eucaristia, la parola di Dio, eccetera, eccetera. E poi c'era il mondo che non aveva. Cioè, c'è un posto dove si è concentrato tutto il dolce, no? E tutti gli altri bambini senza dolce. Questo è il concetto. E dunque la Chiesa, nella sua preoccupazione di madre, aveva l'ansia di dividere il dolce che aveva, un po' per ogni bambino. Preoccupazione corretta, ma punto di partenza errato. Voglio dire, se fosse così, cioè se qualcuno ha avuto tutto il dolce e gli altri non hanno avuto niente, certo che il minimo che da fare è dividerlo, ma Dio non è così malvagio da dare ad alcuni bambini tutto il dolce e agli altri bambini niente. Dio più fantasioso, fortunatamente, divide dolci diversi. Allora dà alcuni dolci molto speciali e direttamente dalla sua mano, che sono l'Eucaristia, la parola di Dio, eccetera, ad alcuni bambini, e dà altri dolci ad altri bambini, ma non lascia nessuno senza. Allora, questa è la grande svolta di contenuto di Gaudium et Spes. Dall'assenza della grazia, un mondo senza grazia, che stava sospeso, no? Perché dato che la storia non era finita, non era ancora dannato, però molti pensavano che quasi, ma insomma la storia non era finita, c'era sempre tempo per la conversione all'ultimo momento, ma il mondo di per sé era lì che non aveva niente, no? E poi c'era la Chiesa, che erano i salvati, no? Quelli che avevano la grazia. Allora Gaudium et Spes dice al numero 38: egli, il Cristo, cui è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, tuttora opera nel cuore degli uomini con la virtù del suo spirito, non solo suscitando il desiderio del mondo futuro, del paradiso, ma per ciò stesso anche ispirando, purificando e fortificando quei generosi propositi con i quali la famiglia degli uomini cerca di rendere più umana la propria vita e di sottomettere a questo fine tutta la terra. Lo Spirito di Dio è in tutti gli uomini, e certo, no? La via più diretta è che suscita il desiderio del mondo futuro. Questo sarebbe andiamo al sodo. Ma oltre a questo, e proprio per questo, non contro questo, ma per ciò stesso, ispira, purifica e fortifica, ispira, purifica e fortifica quei generosi propositi con i quali la famiglia degli uomini cerca di rendere più umana la propria vita e di sottomettere a questo fine tutta la terra. Cioè, lo Spirito di Dio lavora dappertutto e per tutti. La grazia dunque va scoperta, riconosciuta, non portata. La grande opera della Chiesa è riconoscere la grazia. Nessun peccato è tanto potente da interrompere il dialogo con Dio, il dialogo della storia con Dio, perché la redenzione in Gesù Cristo è già operante. Questo dice Gaudium et Spes. Noi non siamo ottimisti rispetto alle sorti del mondo perché siamo un po' scemi e non sappiamo fare analisi politiche, eh? O perché ci illudiamo che, ma sì, poi vedrai che alla fine si mettono d'accordo. Noi siamo ottimisti sulla sorte del mondo perché Gesù Cristo è morto e risuscitato, e Dio non lascerà perire il suo popolo. E dunque, per questo, la storia è già visitata da Dio, ma non è ancora tornata a casa propria. E qui c'è l'altro grande tema di Gaudium et Spes, che è il grande sacerdozio laicale, no? Il sacerdozio universale dei credenti, no? Il ruolo della laicità. I laici sono coloro che operano per ordinare le cose del mondo secondo Dio. I laici sono coloro che riconoscono, gli avamposti, le vedette, che riconoscono la grazia presente e la fanno tornare a casa, proprio, la fanno tornare a casa, e dunque la fanno sentire aspettata, desiderata, pensata, ispirando, purificando e fortificando generosi propositi nella famiglia umana. Allora, non è che i laici si occupano delle cose del mondo perché non ci avevano voglia di fare i preti, no? O viceversa, i preti non si occupano delle cose del mondo perché è troppa fatica, no? Cioè, non è questo il principio è che dentro la Chiesa ci sono dei servizi diversi rispetto alla presenza della grazia. Dio salva, Dio fa quello che c'è da fare. Voi siete servi inutili, il mondo è già salvato. Allora, Dio si occupa di produrre la grazia, che è il problema suo. Allora, il ministero ordinato dentro la Chiesa, i preti, vescovi e i preti, sono coloro che rendono presente e operante la grazia del Signore in modo diretto attraverso l'amministrazione dei sacramenti, la distribuzione della parola, la custodia della carità e dell'unità. I laici sono coloro che, visto il modello, vanno a riconoscere in giro la grazia sparsa, perché torni a casa, e insieme dunque compiono la grande opera sacerdotale: voi siete tutto in Cristo e Cristo in Dio, tutto sia tornato a casa. Allora, la laicità di Vaticano II è assolutamente radicale, laicità nel senso di laico, no? E la laicità di Gaudium Spes è pazzesca, veramente pazzesca, no? Perché qui il problema non è di divisione funzionale di compiti, ci dividiamo da fare. Il problema è che la grazia è data da Dio alla Chiesa e alla storia in questi due forme, no? In una forma diretta, che è quella che nutre, serve da paradigma, da misura, da modello, e in una forma indiretta, e solo tutte e due insieme ricostituiscono il ritorno a casa di tutto il mondo della storia a Dio. E dunque, sempre su questa svolta di contenuto, due o tre esempi veloci. Una delle cose che Gaudium Spes afferma con forza è la questione della dignità umana e della dignità della realtà terrena. Ogni uomo ha un valore perché è un uomo, prima di ogni altra considerazione. Non si tratta solo di riaffermare teoricamente questi valori, cosa che siamo tutti bravissimi a fare, non devo certo spiegarvi, ma piuttosto di rivivere. Cioè che è l'intenzione benevolente, è la grazia di Dio, no? Il disegno positivo che Dio ha sulla storia e sugli uomini, che garantisce, che gli uomini lo sappiano o no, la loro pienezza di persone. Ma la conseguenza non è che bisogna dunque che gli uomini riconoscano questa cosa. La conseguenza è che bisogna che questa dignità, segno dei tempi, sia per noi il comportamento da imparare. Per tradurla più concretamente, la questione non è tra credenti di dire vabbè, noi abbiamo una stima delle cose della vita umana, in fondo anche la politica, l'economia hanno la loro importanza, la famiglia, sì, bla bla, che ci rende, in qualche modo ci appiattisce, no, su questo generico. Questa è una, credo, una grande tentazione a 30 anni da Vaticano II, in una generica condivisione di obiettivi più o meno con tutti, no? Allora la pace, la giustizia, che va benissimo, niente da dire, ma non ci andava Gesù Cristo per questo, bastava essere un attimo civili. La questione è ridirci e ridire che nessuna cosa è solo quello che sembra, che lavorare per la giustizia non è solo lavorare per la giustizia, perché è anche lavorare per la grazia di Dio, che ricostituire un povero nella sua dignità di persona non è solo questo atto, ma ha di più di questo in sé, che lavorare per la pace non è solo lavorare per la pace, e che dunque niente di ciò che si vede, e questo è il grande compito laicale, niente di ciò che si vede, buono o cattivo, nel bene come nel male, è solo quello che sembra. Che ognuno di noi e ogni realtà è di più di quanto sa di essere. Ha una novità possibile, ha una chiamata al regno, ha una grazia di Dio più grande di quella che ciascuno di noi sa di sé. Ogni cosa porta in sé il peso dell'eterno per il credente. Non c'è niente, niente che non abbia il peso dell'eterno. Allora voi capite che il gioco è pesante, perché nessun torto che facciamo è solo il torto che facciamo, ma tutto, ogni torto che facciamo è un furto al regno di Dio, è un giorno più allontana di un giorno il ritorno a casa della grazia. Ma anche ogni opera di bene che viene compiuta, ogni opera del regno che viene compiuta, non è mai solo l'opera che viene compiuta e i suoi eventuali risultati. Allora, voi provate un attimo a pensare, noi facciamo grandi chiacchiere sulla missione, l'annuncio, bla bla, no? Che bisogna evangelizzare, che è vero, facciamo molte parole. Poi in realtà cosa facciamo? In genere assumiamo l'aria da insegnanti, e lo dice un insegnante, no? Cioè andiamo a spiegare a tutti quanti come bisogna fare, no? Qual è la cosa giusta. L'annuncio che ci è richiesto è l'annuncio costante che niente è solo ciò che sembra. Pensate, per fare un esempio facilmente comprensibile, in termini personali questo cosa significa? Cosa significa vivere sapendo che niente della nostra vita è solo il pezzo della vita che si vede? Ma che c'è sempre un orizzonte in più, un'anima in più, un supplemento, che è la grazia di Dio. Ok, dunque una conseguenza, cosa c'è da fare, no? Allora, il problema della Chiesa è dunque quello del ritardo del ritorno a casa, no? Il ritardo del regno, che è un problema antichissimo, cominciato 20 anni dopo la morte di Gesù, in cui si è cominciato a dire, vabbè, adesso? Cioè, c'è stata la morte, c'è stata la risurrezione, noi abbiamo creduto, basta, cioè, deve finire il mondo, no? Perché cosa può succedere ancora, no? Non c'è più bisogno di fare niente, no? Anche questo non è solo quello che sembra. Il ritardo del regno non è tutto lì, no? Il ritardo del regno è la magnanimità di Dio, no? È l'anima grande di Dio, no? Perché la sua benevolenza torni tutta a casa, perché tutto e tutti abbiano il tempo e la possibilità, abbiano ancora tempo per coltivare magari un molto molto fragile segno dei tempi e segno dello spirito e farlo tornare a casa. Ed è buffo, no? Perché da una parte noi vorremmo che, insomma, vabbè, adesso basta il regno di Dio, che così abbiamo finito tutta sta lagna e cioè, ci siamo riorganizzati, no? Vorremmo vedere il risultato di questa faccenda, no? Perché la risurrezione non funziona ancora, no? Da una parte. Dall'altra, quando parliamo di noi, della nostra storia personale, delle nostre difficoltà a cambiare, a convertirci, eccetera, la nostra questione è sempre sì, no, adesso un attimo, ci arrivo, no? Ho bisogno di un po' di tempo per capire di più, per... Ecco, Dio è molto sapiente e Dio sa che tutta la storia ha bisogno ancora di un attimo per capire di più, per sapere di più, per conoscere meglio sé e la storia che sta succedendo e accadendo, no? Allora, questa magnanimità, questo sentire grande di Dio, c'è tutto lo spazio del cosa c'è da fare. Coltivare i segni del regno, custodirli. Come si coltiva una vita? E con gli stessi problemi che si ha nell'educare una vita, no? Quando c'è un bambino piccolo, beh, il primo problema è dargli da mangiare, vestirlo, se gli viene l'influenza curarlo, e uno se la cava abbastanza, no? In 3 giorni in genere uno si organizza sulle pappe, le cose, eccetera, no? Poi il secondo problema è la scuola, in genere lì la paranoia dei genitori dura un qualche mese di più, no? L'asilo, le storie, cioè già ci sono un po' più di, ci va un attimo a organizzarsi su questo, prendersi cura di questo aspetto, no? Poi quella arriva a 15 anni e si tratta di cominciare a prendersi cura, no? Di una serie di altri aspetti che sono la pienezza adulta della sua vita, no? Che sta cominciando a faticosamente emergere, no? E lì i genitori ci mettono quei 20 anni ad accettare l'idea, no? Ad abituarsi a questa nuova cosa, no? Funziona così anche con i segni del regno.
a occuparci dei segni del regno, nel senso di no, adesso abbiamo tutto, facciamo, ci occupiamo, gesto eroico, eh? Si fa abbastanza velocemente ormai, eh? A occuparci di educare i segni del regno, formare i segni del regno, già c'è un attimo più di problema, ma a riconoscere l'autonomia e l'adultità dei segni del regno, che stanno diventando adulti e che vanno per la loro strada e che forse ci lasciano, e lì ci va quell'attimo ancora maggiore, no? Ma i segni del regno, che sono l'unica occupazione che abbia un qualche interesse tra qui e la fine del mondo, occuparsi, accudire, coltivare i segni del regno, significa tutte e tre queste cose: farli, metterli in vita, ma poi formarli e poi farli andare per la loro strada, sulle loro gambe. Dice ancora Gaudium et Spes: coloro che credono alla carità divina sono da Dio resi certi che è aperta a tutti gli uomini la strada della carità, e che gli sforzi intesi a realizzare la fraternità universale non sono vani. Ci sono queste frasi che a me piacciono molto di Gaudium et Spes, che a forza di discussioni conciliari sono diventate semplici semplici, no? Sono tolti tutti gli aggettivi, tutti i ragionamenti complessi, sono frasi da terza elementare, no? Da compitino. E sono molto belle perché, cioè, ti dicono in questo modo proprio semplice semplice due o tre cose che, come dire, se uno se le ricordasse sempre vivrebbe meglio lui e vivrebbero molto meglio probabilmente quelli che stanno intorno a lui, no? Coloro che credono alla carità divina sono da Dio resi certi che è aperta a tutti gli uomini la strada della carità, e che gli sforzi intesi a realizzare la fraternità universale non sono vani. Allora, io vorrei concludere, addirittura in anticipo, vorrei concludere con una frase, un'idea se volete, che Giovanni Paolo II ha detto il 10 novembre dell'anno scorso, nel 30° anniversario della Gaudium et Spes. Ha detto che secondo lui il grande compito, quello che era necessario dopo aver scritto l'ultima parola della Gaudium et Spes, no? Quello che cominciava con la firma e la promulgazione, dunque il grande compito che ci riguarda, è quello del realismo della speranza, e lo definiva così: è il realismo che non si lascia deprimere né fa spazio al cinismo paralizzante, perché sa che il mondo, nonostante tutto, è attraversato dalla grazia pasquale che lo sostiene e lo redime. Questa grazia ha bisogno di testimoni operosi che siano per i fratelli il volto della speranza. Tutti i figli della Chiesa sono chiamati ad esserlo. Trent'anni dopo la Gaudium et Spes, 65-95, il clima culturale è molto cambiato, non è più così di moda essere ottimisti. Non ci sono più la fine della guerra fredda, la nuova frontiera di Kennedy, eccetera eccetera, no? Ci sono tempi un po' più calcolatori, un po' più faticosi. Quello che Giovanni Paolo II dice, questo richiamo al realismo della speranza, mi pare assolutamente in linea col metodo della Gaudium et Spes, no? Forse la parte contingente sta cominciando a cambiare, no? Forse l'oggi a cui i principi della dottrina si rivolgono è diverso dall'oggi di Gaudium et Spes, no? Dove è commovente, certe parti sono tutte improntate a questo ottimismo, no? A questa solidarietà universale che sembrava dietro l'angolo, no? Forse noi oggi siamo più tentati di essere un po' più cinici. Giovanni Paolo II ci dice: sa che il mondo è attraversato dalla grazia pasquale che lo sostiene e lo redime. Questa grazia ha bisogno di testimoni operosi che siano per i fratelli il volto della speranza. Tutti i figli della Chiesa sono chiamati ad esserlo. Basta.